Tra noi rcc@gmail.com oppure scrivi alle nostre pagine Instagram o Facebook Radio Cusano Campus. Non credere più a chi dice di non parlare con gli sconosciuti. Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Bentornati nella giungla, un saluto da Bussoletti negli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte il vetro Davide Checchi.
Hai capito chi sono?
Sei Davide Checchi in persona, 334-9229-505, il numero a cui mandare sms, messaggi whatsapp, audio whatsapp. Il bello della giungla, che ricordiamo va in onda tutti i giorni in regular season, dal lunedì al giovedì dalle 17-19, il sabato sera nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22, che è fatta di alti e di bassi, no Davide? Giusto, alti e bassi. Adesso io sono il re dei bassi, ne sono felicissimo, ma adesso c'è un momento alto, sono contento insomma di vestire i panni del giornalista, che magari non tutti lo sanno, sono per ospitare un collega che ha scritto un libro molto interessante, soprattutto che tratta un argomento davvero molto interessante e davvero molto molto attuale, ragazzi. È un momento intenso, eh? Sto parlando con Fabrizio Berruti, che è dall'altra parte del telefono. Benvenuto nella giungla.
Buonasera.
Ciao Fabrizio, geolocalizzati, dove sei?
Eccoci qua.
Dove sei? In quale città?
Pronto. No, io sono a Roma.
Sei a Roma, perfetto. Parliamo.
Sì, sono romano. Sei
romano, lo so. Volevo sapere se in questo momento eri anche romano fisicamente.
Sì, sono a Roma.
Perfetto, tu hai scritto, Gabriel non ho ucciso nessuno, per Round Robin editrice, un libro molto importante perché è legato a uno dei casi di cronaca che più ha toccato l'immaginario collettivo, e parlo dell'omicidio di Mario Cerciello, che tra l'altro pochi giorni fa è tornato di estrema attualità per la sentenza a sorpresa della Cassazione. Ma andiamo con ordine, se ti va, per i nostri ascoltatori in diretta ma anche per quelli che ti risentiranno in podcast, se ti va un po' di sintetizzare i fatti chiave di questo omicidio.
Allora, i fatti chiave di questo omicidio, intanto con una piccola brevissima premessa, che stiamo parlando appunto per evitare qualsiasi equivoco eccetera, stiamo parlando della morte di un rappresentante delle forze dell'ordine nell'esercizio delle sue funzioni.
Esatto.
E quindi questo è il primo dato che ha, diciamo, anche molto colpito l'opinione pubblica, oltre che evidentemente coloro i quali sono stati deputati a indagare. I fatti avvengono nel 2019, la sera fra il 25 e il 26 di luglio. Due ragazzi, uno americano e l'altro italo-americano, Elder e Gabriel, si trovano a Roma. In realtà Gabriel è già a Roma da tanto tempo, perché lui comunque viene a trovare i nonni che sono italiani, quindi passa in genere l'estate a Roma, a Fregene.
Sì.
Si incontra con questo ragazzo che conosceva così vagamente negli Stati Uniti, in California, avevano delle conoscenze in comune, era venuto a Roma per vacanze, lo ha contattato sui social e i due si trovano per un paio di serate da passare insieme a Roma. La prima la passano in giro per Monti, dove non succede nulla, la seconda invece avviene un fatto, diciamo, abbastanza, che è stato oggetto diciamo, tutto il racconto del processo. Praticamente questi due ragazzi, ingenuamente, perché evidentemente non conoscono i linguaggi, i meccanismi, quello che succede in una grande città, si sono buttati a Trastevere, a Piazza Trilussa, diciamo in mezzo a quel carnaio che c'è a Piazza Trilussa, lo sappiamo bene, no? I ragazzi buttati eccetera, è proprio una situazione che conosciamo molto bene, dove succede di tutto. Loro molto vanno in giro a chiedere la possibilità di comprare un po' di droga, in quel caso specifico un po' di cocaina. Vengono agganciati da un mediatore, il quale dopo una lunga trattativa li porta da uno spacciatore, che nel dargli questa mini dose, che poi in realtà era proprio poca, lui in tutto questo percorso, loro erano stati però individuati da quattro carabinieri in borghese che erano lì per caso con le loro fidanzate per andare a cena, vengono seguiti e nel momento in cui avviene lo scambio intervengono. Avviene una discussione e Gabriel, che era colui il quale conduceva tutte queste vicende perché parlava italiano,
sì,
scappa. Nello scappare entrambi, scappa anche l'altro ragazzo che era dall'altra parte della piazza, nello scappare si portano via lo zainetto di questo mediatore.
Sì.
Che succede? Che poi a un certo punto vengono contattati attraverso questo telefonino che era all'interno dello zainetto e parte una trattativa fra il ragazzo, cioè Gabriel, il protagonista del mio libro, l'italo-americano
diciamo lo spacciatore.
L'italo-americano e il mediatore per la restituzione di questo, esatto, quindi sostanzialmente un tentativo di estorsione. E la centrale operativa segue tutta questa vicenda e dà indicazioni ai due carabinieri che nel frattempo sono sopraggiunti, cioè Mario Cercello Rega e Variale, i quali sono deputati al controllo, diciamo, del territorio in quella zona e fanno parte di quel distretto, a seguire questa vicenda, e gli danno delle indicazioni perché questo scambio, che si chiama cavallo di ritorno, viene fatto secondo determinate regole di ingaggio. Loro invece vanno dall'altra parte della città, cioè non lo fanno lì a Trastevere, ma vanno a Prati, dove questi due ragazzi sono poi nel frattempo andati, che stavano in un albergo a Prati, sì. E avviene questo scambio. E qui c'è tutto il tema, nel senso che tutto il processo si è incentrato sul fatto che i due carabinieri si sarebbero qualificati come tali, cioè nel senso avrebbero mostrato il tesserino. Tutto il processo è ruotato intorno a questo e a un altro elemento, che sarà quello del rapporto fra Gabriel, in particolare il coltello, cioè se Gabriel fosse a conoscenza del fatto che l'altro ragazzo aveva portato con sé il coltello, esatto, aveva un'arma. Il primo punto è stato dimostrato che loro, il secondo grado di giudizio ha evidenziato questo elemento di estremo dubbio, quindi diciamo non è dimostrabile, perché il tempo è troppo ristretto, che loro abbiano potuto mostrare il tesserino e qualificarsi come carabinieri e poi essere sopraffatti in questa colluttazione. Invece in realtà non è avvenuto così, cioè loro si sono probabilmente, perché pensavano, io mi immagino, perché così funziona nella vita, pensavano, sono due ragazzetti, gli diamo due sgridate, ci facciamo ridare lo zainetto e finisce lì la cosa. Elder viene ingaggiato in una colluttazione con Cercello Rega e lui da 11 coltellate ammazza Cercello Rega. Dall'altra parte Gabriel ingaggia una piccola colluttazione con l'altro carabiniere e loro non si rendono conto, questo lo dice l'altro carabiniere, che cosa stava succedendo dall'altra parte. Sta di fatto che Gabriel riesce a divincolarsi e scappa, questo confermato anche dallo stesso carabiniere che dice voleva solo scappare. Dopodiché avvengono una serie di fatti successivamente in cui avvengono delle cose relative al loro tornare in camera in albergo e a questo coltello che, secondo l'accusa e secondo i processi, Gabriel avrebbe maneggiato, avrebbe lavato, quindi per confermare la sua complicità nell'omicidio. Invece questa cosa non è dimostrata, perché poi addirittura c'è una contraddizione enorme nella sentenza, perché a un certo punto dice Gabriel ha lavato il coltello quando sono tornati in albergo.
Sì.
Fanno fare una perizia al RIS dei carabinieri che stabilisce che non ci sono tracce né biologiche né DNA né di impronte né di niente né sul coltello né sul scamano, ma bensì è pieno di tracce di Elder, cioè dell'altro ragazzo, come l'altro ragazzo sosteneva, l'ho lavato io il coltello, lui non sapeva niente. Però poi loro in sentenza scrivono Gabriel ha lavato il coltello. Allora, secondo me, adesso aspettiamo le motivazioni della sentenza, ma la sentenza sostanzialmente che cosa fa? Certifica che il concetto di complicità, che purtroppo per il nostro codice è equiparato all'omicidio, la complicità dal punto di vista della pena,
sì.
Non è sufficientemente logicamente, è pieno di contraddizioni, quindi quella va ridiscussa, quindi il secondo grado, che dovranno rifare l'appello bis, dovrà rivedere tutte le questioni e non potranno ovviamente ritornare su quelle cose che poi vedremo nella motivazione della sentenza sono state sanzionate.
Fabrizio, per fare un po' di ordine, scusa se ti interrompo, però diamo magari agli ascoltatori qualche elemento.
Certo.
Ci sono state due condanne, la prima ergastolo, la seconda
la prima condanna è stata all'ergastolo per entrambi.
Poi
la
siamo
seconda,
scesi.
La seconda
Poi siamo scesi come pena.
Poi siamo scesi 24 per Elder, cioè colui il quale ha materialmente ucciso Mario Cercello Rega, e 22 per Gabriel, che è, secondo il tribunale è il complice, anzi addirittura secondo il tribunale sarebbe la mente.
Okay.
La mente Gabriel e il braccio ed Elder.
Infine la Cassazione ha annullato queste due condanne, quindi c'è molto sconcerto.
Diciamo, che per quanto riguarda la posizione di Gabriel in toto la sua il concetto di complicità.
Okay.
Per quanto riguarda Elder invece l'omicidio è stato confermato, sono state messe in discussione il concetto di aggravante, cioè era un carabiniere quindi lo sapeva che era un carabiniere, e il concetto di resistenza pubblico ufficiale, cioè sempre collegato al fatto che Elder avesse contezza che quella persona che gli veniva, d'altronde loro aspettavano uno spacciatore, un mediatore, si vedono arrivare due in borghese che gli vengono contro, non vai a pensare che sono carabinieri.
Certo, certo.
Cioè, nel senso, non ti viene naturale pensare quello.
Ci sono delle delle zone d'ombra, ovviamente, perché
Il libro parla solo di Gabriel.
Ecco, questo voglio chiederti, il libro che si chiama, ripeto, Gabriel non ho ucciso nessuno, quindi analizza quello che al momento viene considerato un complice e non complice, ma come nasce il libro? Raccontaci proprio come l'hai strutturato, perché lavora sulle sentenze.
Allora, guarda, te lo dico molto con grande franchezza. Allora, a me questa storia ha molto colpito per due ordini di motivi. La prima di carattere personale, perché è una storia che può capitare a tutti noi. Io sono padre di un ragazzo che ha la stessa età di Gabriel. Quindi è una storia che chi vive a Roma sa che può avvenire, le nostre angosce, i genitori che sappiamo che quando i nostri figli escono stiamo lì col telefonino attaccato perché può succedere qualche cosa, in perenne ansia, poi dopo uno... insomma, responsabilizzando i propri figli, probabilmente riesce anche a superare le ansie. Quindi è una storia in cui io ho trovato una grande empatia per quanto riguarda una situazione che può capitare a chiunque.
Come genitore,
dall'altra,
sì.
Quello che mi ha colpito enormemente dal punto di vista professionale, io sono un giornalista, un autore televisivo che mi occupo di crime, e io vivo leggendo le carte giudiziarie. Adesso sto preparando un programma di cui sono regista e autore, che è un programma di crime per Rai 2 fatto in collaborazione con la polizia, Detective.
Sì.
Io vivo in mezzo alle carte giudiziarie e quindi a me quel processo, così come tanti altri che mi è capitato di analizzare, tra l'altro si può vedere anche due puntate su Un giorno in pretura, da cui tutte queste cose che abbiamo detto emergono, così come tutte le udienze sono state trasmesse in diretta da Radio Radicale.
Sì.
E emergono tutta una serie di... Cioè, a me quello che mi ha colpito, ed è una cosa che io personalmente sono, diciamo, sempre stato dalla parte, sono sempre dalla parte delle vittime, ho lavorato tanto sulle vittime, le vittime del terrorismo, le vittime della mafia, le vittime della camorra, è una cosa su cui lavoro da 30 anni su questi argomenti. Però vedere che vengono, come dire, non considerati i diritti della difesa, cioè quello è un processo in cui c'è la presunzione di colpevolezza, cioè quello che diceva un grande maestro della giurisprudenza italiana, che era il grande Pisapia, padre del sindaco, l'ex sindaco di Milano,
sì,
che è l'onere della prova, l'inversione dell'onere della prova, cioè sei tu che devi dimostrare che io sono colpevole, non ho io che devo dimostrare che sono innocente, quindi se la mia dimostrazione non è sufficientemente convincente allora sono colpevole. Non funziona così, quindi lì c'è una presunzione di colpevolezza. Da
quindi,
che cosa ti ha dovuto questo?
No, quindi scusa Fabrizio, questo vuol dire, dimmi se è corretto o se forzo la mano, che la sentenza della Cassazione per te che hai letto le carte e che hai avuto modo di parlare o avere a che fare con Gabriel non è poi così sconvolgente per te?
No, la sentenza della Cassazione dal mio punto di vista, per quanto riguarda la posizione di Gabriel, che io ormai a questo punto considero quasi un mio secondo figlio, perché è un ragazzo che ci siamo scambiati, il libro è pieno di lettere, pieno di mail, pieno di suoi ricordi personali, cioè lui è il vero protagonista del libro insieme ai familiari, la mamma, il papà, lo zio, i nonni, insomma, diciamo quelli sono quelli che mi hanno raccontato tutto questo mondo. Io poi ho mischiato, diciamo, questo racconto con l'analisi della disamina, insomma, delle due sentenze. Quello che dico nel libro in sintesi è esattamente quello che adesso vedremo le motivazioni della sentenza, ma così a naso per quanto riguarda, siccome i sommi capi li hanno già chiariti,
sì,
diciamo dal mio punto di vista credo, sono quasi certo, che la mia conclusione, la conclusione del libro è esattamente la sentenza della Cassazione,
ecco.
Quindi non mi stupisce. Cioè io sul discorso della complicità di Gabriel non solo ho avuto forti dubbi, ma a un certo punto ho avuto la convinzione che non c'era questa complicità di Gabriel, cioè che Gabriel era poco che più che è capitato lì per caso.
Nel posto sbagliato.
Non c'è nessuno.
Però Fabrizio...
Nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, si è comportato da ragazzino scemo, Una ha fatto le cose sbagliate, ma non è un assassino.
No, certo, questo lo dici anche proprio nel titolo, non ho ucciso nessuno, per Round Robin in editrice vi consiglio di andarlo a leggere, ancora di più alla luce di quanto ha appena detto Fabrizio, che in qualche modo ha svelato che le conclusioni del libro collimano poi con la sentenza, per alcuni a sorpresa.
Assolutamente.
Però in conclusione, Fabrizio, da genitore a genitore, anch'io ho figli, forse un po' più piccoli, ma comunque ho figli, se non stupisce purtroppo che un ragazzo possa andarsi a cercare divertimento in zone anche pericolose, che possa cadere nelle droghe, che possa provare un sabato sera diverso, mi stupiscono le 11 coltellate e la reazione col coltello. Quella è una zona grigia.
No, ma infatti quello riguarda Elder, su quello non c'è discussione.
Certo,
non c'è discussione. Quello, il povero Cercello Rega è la vittima di tutta questa vicenda, perché in questa tragedia degli equivoci, in queste cose andate tutte storte, in questa, io uso proprio questa particella, questa come dire piano inclinato, che vanno verso una conclusione, sempre un effetto domino, non so come chiamarlo. C'è solo una cosa certa, che Elder ha dato 11 coltellate a Mario Cercello Rega. Quello è indubbio, e quello purtroppo è una cosa che non può essere sanata da nessun processo, da nessuna condanna, è un atto irrimediabile, e su quello non c'è discussione. E quindi a me quello che premeva era dividere da questo punto di vista la posizione di un altro ragazzo che invece, sì certo, ha fatto degli errori, non ultimo, il primo di quelli è sicuramente di non abbandonare quest'altro ragazzo e dirgli ciao, io me ne vado, non ti seguo in questa cosa, oppure una volta che era successo il fatto a Trastevere, anziché scappare, prendevano lo zainetto e lo buttavano nel Tevere e finiva la cosa lì, vabbè, abbiamo buttato 80 euro, ci hanno preso in giro, invece loro sono voluti andare oltre, volevano, come dire, nella loro logica dei ragazzi, sai come sono tutti quadrati, ci hanno fregato, adesso ci dobbiamo far
ripartire. Ci rifacciamo noi,
esatto, ci rifacciamo noi, però questo non è essere un omicida. Poi,
no, certo.
Per carità, Elder tecnicamente è colui il quale ha dato 11 coltellate a Mario Cercello Rega, quindi su quello rimane, se per Elder, perché Gabriel non c'entra niente dal mio punto di vista, rimane per Elder un tema che io credo che sia un tema che ne abbiamo discusso a livello di opinione pubblica, di mass media, tantissimo, l'ergastolo, perché in primo grado non ci dimentichiamo che gli è stato dato l'ergastolo. Allora a un ragazzo come Elder, anche lo dico per lui, un ragazzo come Elder, così come anche a Gabriel, quello a Gabriel addirittura secondo me è innocente, quindi proprio l'ergastolo era fuori, però anche un ragazzo di 18 anni colpevole, in quelle condizioni, in quel contesto, in quell'ambito, in quel racconto, in quella dinamica, tu non dai l'ergastolo.
Sicuramente
io sono contrario all'ergastolo in generale, e sono d'accordo con Aldo Moro quando nel 76 fece una produzione all'Università di Roma dicendo che non solo la pena di morte, ma anche l'ergastolo non era all'altezza della dignità della nostra Costituzione.
Beh,
perché non si dà nessuna speranza con l'ergastolo.
Esatto,
un ragazzo di 18 anni non dà l'ergastolo.
Si toglie completamente
comunque
la speranza e la possibilità di recuperare. Ti dobbiamo salutare, però è stato davvero molto importante chiacchierare con te, Fabrizio Berruti.
Ti ringrazio molto.
Ricordo il titolo del libro.
Io spero che il libro appassioni, perché comunque è un punto di vista che racconta una storia, e te la racconta molto in maniera molto appassionata, in maniera molto anche sintetica, veloce, sono 100 pagine, si legge veramente, però era secondo me un atto dovuto dal punto di vista civile e morale, perché io personalmente, poi ti ripeto, vivo in mezzo a questo mondo delle aule di giustizia, della polizia, dei carabinieri, io mi occupo di grinder da una vita, per cui quello faccio, e quella è una roba che a me mi ha proprio fatto saltare sulla sedia.
Giusto. Gabriel, non ho ucciso nessuno, Round Robin editrice. Abbiamo parlato con Fabrizio Berruti, che ha scritto un libro insieme a Gabriel, con il protagonista, la cui conclusione non è poi tanto distante dalla sentenza a sorpresa della Cassazione. Grazie, alla prossima, magari proprio per il tuo programma.
Grazie,
ciao.
Molto gentile, buona serata. Grazie, ciao.
Baghira, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.